Allora, continuiamo. È aperto il microfono, Paola, sì?
Sì, sì.
Allora, continuiamo questo discorso che se da una parte rischia di spaventare i nostri amici all'ascolto, dall'altra però sono certa che ad alcune persone dà degli strumenti per capire. Perché questa ragazza, io ci ho dialogato per molte ore, e quando ogni tanto la lasciavo tranquilla, non l'aggredivo, cioè quando lei mi aggrediva verbalmente, io l'aggredivo, ma non con durezza, perché se l'avessi presa con durezza avrei fatto il suo gioco, con uno degli strumenti più temuti e detestati dalle forze oscure: la risata, la presa in giro. Io ricordo all'epoca dell'opposizione al convegno sul demonio nell'88, non so se ti ricordi, Paola, doveva esserci un mese, tre mesi di festeggiamenti qui a Torino, tutto sul demonio. Noi abbiamo fatto una veramente una opposizione strenua, si è spaccata in due la città morale, alla fine abbiamo vinto noi. È durata solo tre giorni e tutti quanti gli hanno riso dietro. E infatti, ma è stata una cosa pazzesca, sono arrivati da tutto il mondo giornalisti a vedere cosa stava succedendo a Torino, e io ho orchestrato la rivolta qui. E poi con me si sono aggregati moltissimi, si è aggregata Comunione e Liberazione, si sono aggregati i movimenti universitari. Quando ho visto che questa cosa che io ho messo in moto, all'inizio sono andata allo sbaraglio da sola, e poi man mano, quando ho visto che la cosa l'avevano presa in mano gli altri, ho detto benissimo, adesso io mi siedo e guardo. Ed è andata esattamente così. Ma erano stati organizzati dei confronti pazzeschi, e erano stati intervistati gli esorcisti, e una cosa che mi è interessato molto a sentire da un esorcista molto molto valido, che adesso non c'è più, poverino tra l'altro, e che diceva che il demonio non teme nulla, non teme nulla tranne lo scherno. Dice, non c'è nulla che sia così rivoltante quanto lo scherno. Dice, è come riversargli una tonnellata d'acqua benedetta, no? Lo ustiona, è ustionato dall'acqua anziché dal fuoco, ed è ustionato, si fa per dire, dallo scherno. E infatti, ricordando bene queste parole, io sono andata avanti nei confronti di questa ragazza. Parlavo a lei, ma ovviamente all'intelligenza che guidava questa sua aggressività verbale, e appunto aveva dei momenti di lucidità in cui chiedeva aiuto, ed era lei che chiedeva aiuto, e poi quando gli arrivavano gli strumenti, quando gli dicevo le cose esatte che doveva fare per venirne fuori, quando questa forza si sentiva in pericolo, dice, uè, ma questa se fa davvero, se fa sul serio, io dove vado? Devo mollarla, sono costretta a mollarla, e allora si rivoltava a questo modo. Adesso non è tanto importante la storia di questa ragazza, che la storia di questa ragazza non è che
un esempio,
un anello in una catena che ha infiniti, infiniti anelli di tutte le forme, di tutti i pesi, di tutte le strutture. Vediamola molto 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 più da lontano, molto più alla grande. Quindi capite come questi nostri ragazzi, che tutto sommato sono fragili, tutti vogliono essere diversi, tutti vogliono sembrare diversi, staccarsi in qualche modo dalla massa, e gli viene data questa illusione di essere diversi, di essere invincibili, di essere accettati dal clan, di essere contro una società che ormai non ha fatto altro che danni e sfaceli, non che abbiano proprio tutti i torti, però passano da un controllo mentale, che è quello solito, quotidiano della società, controllo mentale che bene o male in qualche modo possiamo anche conoscerlo, e possono esserci anche strumenti per uscire da questo tipo di controllo mentale. Tra le tantissime patologie di ragazzi che finiscono allo psichiatra, lo psichiatra ha molti mezzi per curare quelli che sono i danni imposti dalla società. Ma quando si trovano di fronte a questi ragazzi, che sono controllati da una forza oscura, sottile, abilissima, astutissima, proteiforme significa che cambia forma, che cambia costantemente. Quando tu pensi di essergli addosso sulla destra, quella ha cambiato forma, ti sta già attaccando dalla sinistra. Vicino. Quando ti sei spostata a sinistra, ha preso forma, ce l'hai dietro le spalle, se non sei attento ti sguscia via. Per cui uno psichiatra normale, di quelli che sono andati alle università normali, che sanno che 2 più 2 fa 4 e non sospettano che può anche fare 5, si trova in difficoltà perché cerca di poter sanare questa situazione con strumenti normali, mentre qui c'è qualcosa di infinitamente più sottile e più subdolo, e purtroppo attacca molto con i ragazzi. E non solo attacca molto con i ragazzi, la nostra società, questo è un po' il discorso, non tutto quanto ho detto prima, una piccola parte, questo che sto dicendo adesso. Ne ho parlato nel nostro ultimo incontro di mercoledì su A Cavoretto. Dicevo, guardate che la società è strutturata in un modo tale da seminare il terrore, la paura, l'ansia già nei bambini piccolissimi. Esiste una collana, anzi non so se esista ancora, per i bambini piccoli, proprio appena fuori dall'asilo, che si chiamava, io la ricordo all'epoca, non so se c'è ancora, Piccoli Brividi, che erano praticamente racconti dell'orrore, ma facevano paura già a me, ed erano per i bambini dell'asilo. Cioè, la nostra società, e purtroppo, quando tu dici la società, giustamente Paola, sì, siamo tutti noi, ma come fai per combattere queste grandi catene editoriali che pubblicano questa serie di romanzi, libro gioco, quelli con le figure mobili dei libri, le figure da ritagliare, dell'orrore, a grandissimi numeri. Queste società che ti mettono in commercio videogiochi terribili.
Però in contrapposizione, nello stesso periodo è iniziato a uscire anche i film di Harry Potter,
sì,
e Il Signore degli Anelli.
Infatti è lì che volevo arrivarci, che esistono entrambe le forze. E che dipende dalla predisposizione di ciascuno, decidere da che parte stare. Però mi sembra che lo squilibrio verso gli oscuri è molto forte.
Beh, certo, attira di più, come un po' forse il paese dei barocchi. Poi purtroppo c'è un'età critica che tutti passiamo, che si passa dall'infanzia, che è l'adolescenza praticamente,
sì,
perché non si è più piccoli, non si è ancora grandi, si pensa di avere il mondo in mano, di poter fare tutto e di più, però se non si è attenti si può fare tutto di più non nel modo giusto.
Ma Paola, ti dico una cosa che mi ha detto mio nipotino l'altro giorno, perché aveva portato a casa un brutto compito di matematica, e io so che il bambino è bravo, a lui piace la matematica, io non capisco un fico secco, ma lui sì. Ho detto, ma scusa, ma come, tu che sei bravo di matematica mi porti un compito così? Lui fa, ma sai, non, se scoprono che io sono bravo mi prendono in giro, mi fanno tutti i dispetti.
Oh signora, no,
capisci?
Sbagliato.
Ma è sbagliato proprio tutta la struttura, capisci il ragazzino che è stato costretto praticamente a suicidarsi?
Certo.
Perché lui era bravo? In un mondo di asini?
Mm-hmm.
In un mondo in cui la regola è cercare di non studiare, cercare di fare quello che vuoi, di insultare il professore se ti capita, di fare il lazzarone, usare parolacce, turpiloqui, eccetera. In un mondo così, uno che riga diritto, allora lo insulti come puoi. Perché la presenza di uno in gamba, intelligente, buono, fa risaltare la tua pochezza, il tuo essere zero, la tua asinità, con tutto il rispetto per gli asini che sono splendide creature. Per cui purtroppo il problema è molto più vasto di quanto possiamo immaginare. E veramente l'unica speranza è nel risveglio di quelli che stanno dall'altra parte.
Ma come diceva lei all'inizio, e io credo moltissimo in questo, infatti era un discorso simile che avevamo sabato con le colleghe, che si vedono dei ragazzi che addirittura, insomma, praticamente si drogano in classe e poi mandano i filmati con i telefonini,
sì,
su internet, e io sostenevo esattamente quello che ha detto lei all'inizio, che se la persona, la singola persona è impostata in un certo modo, può anche vivere in mezzo a un ambiente malsano, però non si lascia trascinare. È difficile, certo, è molto difficile. Posso capire, magari, certo, ragazzino che dice, guarda, sbaglio apposta il compito solo per non essere deriso, ma può capitare una volta, perché l'intelligenza che c'è nella singola persona lo porta a capire che bene o male, insomma, non è lui in torto, ma forse lo sono gli altri.
E ci va molto, perché se sei fuori dal branco, se non sei nel branco, sei tagliato fuori, sei solo,
certo.
E se sei solo cercano di fare di tutto per distruggerti, per fartene di tutti i colori.
Ma ecco, e purtroppo in questi ultimi periodi di casi di bambini, già a scuola se ne sentono tanti purtroppo, e poco belli, però ecco, forse qua ci vuole una presa, oltre che di coscienza, di posizione, forse all'inizio proprio a partire dai genitori, che devono dare un certo tipo di educazione e supporto ai bambini, ma poi soprattutto i professori, i maestri.
Paola, io non vorrei mai fare l'insegnante.
Lo so, però è un compito.
Entrare in una classe con questi piccoli mostri che ti guardano? No, non è per me. Non ho la forza fisica. No, io non ce la faccio, non è per me questo lavoro. Bisogna avere delle strutture mentali e psichiche che io non ho questo tipo di difese.
Ma fare l'insegnante secondo me è un mestiere di quelli un po' per vocazione, come gli infermieri,
certo,
i medici, eccetera,
certo,
perché non
certo.
È una responsabilità non da poco.
Perché l'insegnante alla fine li ama.
Certo.
Vede il guscio, questa scorza brutta e repellente che nasconde la bella creatura. E l'insegnante fa tutto per aiutarli. Ma quello dove io vorrei ancora ritornare è che al di là di quello che possono fare gli insegnanti, i genitori, perché poi i genitori, per i Cristi, guarda che anche loro corrono per sbarcare il lunario, per pagare l'affitto, per pagare le tasse, per pagare le spese mediche, e non ce la fanno, sono disperati e stressati, guarda che veramente... Ma andiamo ancora più indietro, perché sono così disperati e stressati? Perché è crollato il vecchio mito della famiglia, dove nella famiglia c'erano i nonni, c'erano gli zii, che se tu avevi un problema c'era sempre qualcuno che ti teneva il bambino e te lo guardava e te lo teneva impegnato, mentre adesso lo piazzi davanti a quel mostruoso arnese che è la PSP,
la PlayStation?
Sì. PSP è la PlayStation portatile, l'ultima generazione.
Sì,
è l'ultima generazione, quella portatile che io gli ho chiesto di comprarmene una perché fa anche da navigatore, poi ho detto ma che ti navighi, dove io non vado in nessun posto, non vado neanche a attraversare la strada. E li lasciano in compagnia della PlayStation che fa delle cose orrende.
Sì, perché annebbia un attimino...
I giochi non sono più, che ne so, l'omino che salta, ti ricordi all'inizio, non mi ricordo come si chiamava quello che faceva l'idraulico, che doveva recuperare la pianta della vita e allora saltava perché c'era il fungo velenoso, proprio all'inizio. Niente, se cerco il nome non mi viene in mente, ma fa niente. Cercavo di capire come funzionava perché insomma non volevo rimanere tagliata fuori. Poi io non ho la manualità di premere i pulsanti e non beccavo mai sta pianta, finivo sempre nei buchi, finivo nei tombini, siccome quello era l'idraulico, la primissima che esisteva. Adesso non è più così. No, sei alla guida di un'auto impazzita, una moto impazzita, e corri dietro ai pedoni, gli schiacci contro il muro.
Certo.
Le aspetti mentre attraversano. Cose di questo genere. E sentivo una trasmissione qualche giorno fa dove non so se era Kevin Costner o Banderas, non lo so, ha portato i ragazzi non so dove, è andato in una sala giochi mentre lui faceva dei giochini da una parte, ha lasciato i bambini dall'altra, poi è andato a guardare cosa stavano giocando in una sala giochi, quindi una cosa aperta a tutti, e c'erano delle persone che scendevano dalla nave e loro il gioco consisteva nello spararli, sparare alle persone e ucciderne il più possibile, però dovevano distinguere, era già un gioco d'abilità, gli arabi dai normali, dagli occidentali.
Questo è proprio una manovra di controllo mentale.
Questo è controllo mentale.
Sì.
Ma in una sala giochi normalissima, e quest'uomo qui, quest'attore, ha rilasciato questa dichiarazione inorridito, si è preso i bambini inorridito, se n'è andato. Dice, ma come è possibile che vengano messe in giro delle cose di questo genere? Per i bambini. Per cui siamo a un livello in cui, tornando indietro, esiste veramente un piano sottile, astutissimo, ferocissimo, che tenta di seminare ansia, paura, divisione, rabbia e violenza. Questo piano è gestito a livelli molto molto alti. Sul piano fisico, attenzione, sul piano fisico, sul piano multinazionale, perché certe editorie, certi film, certe cose non dovrebbero essere messi in commercio, e invece sì, va bene, violenza, ma no, meno opera d'arte, ma per
mi
favore.
Viene da pensare una cosa, prima stanziavano dei fondi forse per farlo in piccoli numeri, il controllo mentale, quindi costava a questi che lo fanno, a questi potenti. Adesso invece ci guadagnano, perché mettendo nel mercato, iniziando dai videogiochi, iniziando dai libri, iniziando dal...
Ma tutto, ma anche i giochi di società,
Certo.
Anche i giochi di società, ma anche un gioco apparentemente innocuo come, non mi ricordo come si chiama, Risico.
Mm-hmm.
Risico, che ha tutti i carri armati, la carta geografica, tu schieri i tuoi carri...
Non lo conosco.
Ma era un gioco, è venuto subito dopo il Monopoli.
Ecco, io mi fermo al Monopoli.
Ma no, io avendo i maschietti in casa, io ho visto tutte queste cose e ho lottato duramente contro tutto questo, ma ogni volta tu cacci via il Risico, che a me sembrava orrendo, che poi innocuo, ti ridono dietro quando parli del Risico e dice ma nonna, guarda che non è come giocare dama. È come giocare alla tombola con i fagioli secchi, Risico. E invece no, c'è schierato il planisfero e tu metti le bandiere, piani i carri armati, adesso dichiariamo guerra a questo, questo, quest'altro. E il Risico è il rischio vedere quanti carri armati ha quello che ti sta di fronte.
Sì,
e questo era il gioco per i bambini. Subito dopo Monopoli è venuto questo.
Sì, sì, questo è il controllo mentale sulla grande massa.
Partendo da piccoli.
Attenzione però, perché effettivamente...
Attenzione. Ma vedi, è che ci siamo talmente dentro che anche volendo non sappiamo come fare per venirne fuori. Allora, secondo me c'è solo un sistema molto molto semplice. Se i ragazzi riescono a capire che questa loro ribellione, questa ribellione che credono di gestire in modo autonomo, sono io che mi ribello alla società. No, scemo, tu non ti stai ribellando alla società, tu ti stai adeguando a una società diversa, opposta e dannosa, che ti sta preparando uno scontro frontale. Se i ragazzi capiscono questo, se ci arrivano da soli, prendono coscienza, è soltanto la presa di coscienza che li libera. Se prendono coscienza di questo rischio mortale che corrono con un certo tipo di abbigliamento, di musica, di tatuaggi, di piercing, di ribellioni, di atteggiamenti, di trucco facciale, se prendono atto che tutto questo fa parte di un gioco perverso che non gestiscono loro, ma gestito da altri, che ti prepara a un danno ancora più grande, se lo capiscono da soli prendono coscienza, spezzano la catena. Ma è difficile, perché quando cominciano a prendere coscienza subentra qualcos'altro e io me lo sono trovato di fronte.